Questo salmo è un po' il concentrato della Bibbia che ci parla di... E questa sera siamo giunti al capitolo decimo, al versetto primo, dove si parla del matrimonio che dovrebbe essere il luogo dell'amore. Ecco, e prima di introdurre il testo, tre cose. La prima è il contesto, e siamo dopo la predizione della morte e risurrezione di Gesù, in cui lui dà la vita per noi e vince il male e la morte proprio con l'amore. C'è il confronto tra l'atteggiamento di Gesù e il nostro atteggiamento. Ecco, innanzitutto nella relazione tra di noi. Abbiamo visto in casa di Capernaum discutere su chi è il più grande, e Gesù capovolge i criteri. Secondo, con gli altri, gli estranei, che in genere sono quelli che si criticano, sono i cattivi contro i quali fa le crociate. La storia è molto antica e sempre recente. Ci sarà anche domani, tranquillo, uguale. Il Vangelo è eterno, anche nella parte negativa. Perché se non lo mettiamo in croce non può risorgere, quindi abbondantemente il nostro lavoro lo facciamo. Potremmo anche farne di meno, che già è già fatto. E poi questa sera, e poi abbiamo visto la relazione con se stessi la volta scorsa, proprio un trattato un po' di spiritualità, come bisogna avere l'intenzione giusta nelle cose e non è secondaria, il nome, perché fai una cosa, che si può fare anche il bene a fin di male, per apparire, per dominare, per sfruttare la situazione, tante altre cose. E poi non solo, ma bisogna evitare gli scandali, ma non quelli degli altri, quindi fare crociate contro gli altri, ma evitare di farli io. E quindi la decisione è tutto quel lavoro che abbiamo già detto la volta scorsa. E adesso veniamo a toccare la relazione più profonda, che è quella della vita di coppia, che sta all'origine, in fondo, della società. E, tanto per dire l'importanza di questo testo, si fanno due racconti nella Genesi della creazione dell'uomo. Nel primo racconto si dice che Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza, e per uomo si intende non il maschio ma il neutro, il Mensch tedesco. Maschio e femmina li creò, cioè sono immagine e somiglianza di Dio, non perché Dio sia maschio e sia femmina, ma proprio in quanto maschio e femmina sono immagini di Dio, e vedremo cosa vuol dire. Poi fa un altro racconto ancora della creazione, la storia di Adamo che è creato da solo, e poi Dio dice non è bene che l'uomo sia solo. Ancora prima di ogni male c'è un male radicale che è la solitudine. Perché uno che è solo non esiste, è di nessuno, non ha relazioni, è morto. E allora dice, voglio fargli un aiuto, cosa dice la Bibbia, che gli sia simile, si traduce in italiano. In ebraico c'è, gli voglio fare un aiuto che sia contro di lui. E qui diceva un mio amico ebreo, gesuita, che è abitato qui come 20 anni, che diceva a uno che si sposava, contro chi ti sposi? Perché è importante, contro vuol dire che sta davanti, come le due mani, e le due mani non sono mai sovrapponibili, stanno l'una contro l'altra, e per questo sono utili. Non so se è chiaro. Cioè uno non è mai riducibile all'altro. E il loro essere l'uno davanti all'altro, nella, vedremo che non è differenza, perché differenza vuol dire più o meno, non è diversità, perché anche la carriola è diversa dalla matita. È l'alterità correlativa, è l'altro che ti fa essere te stesso, se no anche tu sei l'altro dall'altro e puoi avere con l'altro una relazione di lotta, e allora c'è la morte, la divisione, il non amore, la distruzione della vita, o c'è la relazione correlativa di amore reciproco, e questa è la somiglianza con Dio che è amore. Tant'è vero che da dove nasce Eva? Dalla costola. Cosa vuol dire la costola? E l'apostole, questo testo è usato da Giovanni nella morte di Gesù, gli trapassa nel fianco e ne esce sangue ed acqua, è un atto di nascita. E ai piedi c'è l'umanità nuova che è Maria e Giovanni, due che si amano, è la nuova vita. Vuol dire che anche l'uomo può e deve generare, non solo la donna. Cioè c'è la nascita dal basso, come dice Gesù a Nicodemo, il capitolo terzo di Giovanni, che tutti conosciamo, tutti nasciamo da donna, o tutti gli animali più o meno gli ermafroditi nascono dalla femmina. Mentre invece la nascita spirituale è dall'alto, cioè noi nasciamo dalla ferita del cuore di chi ci ama. Nasciamo come persone quando siamo amati, vuol dire. E amare un altro vuol dire essere feriti dall'aria, se sono giri poi feriti dappertutto, no? Per sé il simbolo è profondo. E noi nasciamo dalla ferita d'amore di Dio, che è amore. E così anche la relazione di coppia, proprio ognuno genera l'altro, perché è il mio amore che fa vivere l'altro con me. Che se non lo amo correttamente lo sopprimo. Ed è amando lui che vivo io, ed è essendo amato che poi rivivo, perché se soltanto amo, se l'amore non è reciproco, è la morte di chi ama. E Dio può amare tranquillamente anche se noi non lo amiamo, perché c'è già l'amore reciproco. Dio è amore reciproco tra padre e figlio. E quindi può amarci per primi. Va bene, queste cose dette all'inizio, poi un'altra cosa circa l'amore. L'amore è la parola più equivoca che ci sia, tant'è vero che normalmente per amore intendiamo l'egoismo. Mi spiego, c'è l'amore che dice sei mio, sei mia, possesso. Questo non è amore, si chiama egoismo. L'amore al massimo è dire sono tuo, sono tua. E poi ci sono varie forme di amore. C'è quello materno, che tutti conosciamo, è la condizione per vivere, è un amore senza condizioni, che ci precede, che sempre ci accoglie, ed è l'immagine anche più profonda di Dio, Dio che è madre, ma questo amore è un amore necessario che non è neanche libero, non può essere che così, se no non può nascere il bimbo se non è accolto. Poi c'è l'amore del padre, invece, che è totalmente libero, perché anche senza padre può vivere, però non può crescere. Proprio l'amore del padre che lo fa uscire dalla madre in qualche misura, cioè la prima relazione libera che ha, che lo rende poi capace di amare anche gli altri. Poi c'è la relazione fraterna, appunto, se c'è quella del padre e della madre. Poi c'è la relazione amicale, che ci dovrebbe essere in tutte le relazioni. E poi come punto d'arrivo c'è quella sponsale, che è un grande mistero, dice Paolo. È un grande mistero perché è immagine e somiglianza di Dio. E perché sostanzialmente il vero grande mistero è che il rapporto tra uomo e Dio prima è di madre, perché ci fa esistere e ci accoglie sempre. Il secondo è di padre, che ci fa esistere, ma ci dice anche la parola per farci crescere. Non ci dà solo il latte e il sangue, la vita. Cioè crea quella distanza che ci permette di crescere e diventare adulti e liberi, perché se uno resta sempre con la mamma, resta sempre poverino. Passa dalla mamma alla moglie, ma come molti italiani, sono dalla prima alla seconda mamma, ma non crescono mai. E poi il terzo rapporto è quello dell'alterità, totalmente libero, che ci rende come Dio, è quello della coppia. Quindi in quest'ottica leggiamo il testo che adesso vedremo.
Marco 10, 1-12. E alzatosi di lì, viene nei confini della Giudea e al di là del Giordano, e di nuovo folle convengono attorno a lui, e come usava, di nuovo le ammaestrava. E facendosi avanti dei farisei lo interrogavano per tentarlo, se è lecito a un uomo rimandare la donna. Egli rispondendo disse loro: cosa vi ordinò Mosè? E quelli dissero: Mosè permise di scrivere il documento di divorzio e rimandarla. Ma Gesù disse loro: per la vostra durezza di cuore vi scrisse questo ordinamento. Ma al principio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà il padre suo e la madre, e si unirà alla sua donna, e i due saranno in una carne sola. E così non sono più due, ma una carne sola. Ciò che Dio congiunse, l'uomo non separi. E a casa, di nuovo, i discepoli lo interrogavano su questo. E dice loro: chiunque rimandi la sua donna e sposi un'altra, commette adulterio contro di lei. E se essa, rimandato il suo uomo, sposi un altro, commette un adulterio.
E poi il brano, il commento finisce qui e c'è un'aggiunta in Matteo, che sentendo queste cose Pietro dice: se è così non vale la pena di sposarsi. E Gesù dice, e lo prende in giro, e non tutti lo capiscono, perché intende un'altra cosa. La parola capire è il capere latino, cioè non tutti hanno spazio per capire questo. Allora spiego che qualcuno è eunuco dal ventre di sua madre, non può sposarsi. Qualcuno, fatto dagli uomini, c'è la storia, l'ha portato a non sposarsi. Qualcuno per il regno dei cieli, chi può capire, capisca. Quindi mette sullo stesso piano, tra l'altro, il matrimonio e il celibato. Infatti il celibato ha senso come testimonianza che il vero sposo di tutti è Dio. Bene, e se notate la prima cosa più apparente del testo, e non ci si accorge di cosa parla il testo, il matrimonio, parla Gesù. E gli altri invece di cosa parlano? Il divorzio. Sono due parole diverse per sé. Sono due argomenti esattamente opposti. Recito scusa, tagliargli la testa o riattaccargli la mano, se Dio sta per me. Cioè, sono due problemi diversi, cioè, uno dividere è la morte e l'altro unire, e per loro due cose stanno molto insieme, come vediamo. Allora vediamole più da vicino seguendo il testo come al solito.
Versetto 1: e alzatosi di lì viene nei confini della Giudea e al di là del Giordano, e di nuovo folle convengono attorno a lui, e come usava, di nuovo le ammaestrava.
Qualcuno di voi si ricorda alzatosi di lì cosa significa? Dove si trovava? Dopo la trasfigurazione sul Tabor, dove vanno? A Cafarno, nella casa di Pietro. Si alzano lì. Quindi tutto quello che abbiamo visto finora nel giro di questi mesi è accaduto nella casa di Pietro, cioè nella chiesa, tutte le lotte all'interno della chiesa. Adesso Gesù riprende il cammino per Gerusalemme, va ai confini della Giudea, al di là del Giordano, cioè vuol dire fuori dalla terra promessa. E di nuovo le folle convergono attorno a lui, di nuovo perché gli ultimi due capitoli Gesù si era dedicato a solo i discepoli. Questo invece è le folle e i discepoli, e poi ritornerà la vita tutta in pubblico, perché vedremo perché i discepoli sono folla. Già l'abbiamo visto in casa, cosa fa con tutti gli altri. Litigano tra di loro, scomunicano gli altri, e non accettano. Va bene. E allora Gesù di nuovo li ammaestrava, ecco, lui è il maestro, e vediamo, ora fa un ammaestramento generale col supplemento ai discepoli, perché c'è una testa più dura, sul matrimonio, sulla relazione fondante tutte le relazioni per sé. E adesso vediamo com'è la domanda.
Versetto 2: E facendosi avanti, dei farisei lo interrogavano per tentarlo, se lecito a un uomo rimandare la donna.
La domanda a Gesù è una tentazione, perché? Perché cercano i farisei di coglierlo qualche parola che fosse contro la legge, per accusarlo. Però l'argomento riguarda il matrimonio e se è lecito divorziare. Ora, il matrimonio anticamente, come presso molti popoli ancora, era un semplice contratto che l'uomo comperava la donna, comperava dal papà o dallo zio o dal fratello, e quindi era sua, poteva fare quel che voleva. Quindi era una condizione non molto bella.
Per la donna.
Per la donna, e per l'uomo vuol dire proprio era scelto. Perché non esiste, se non ama non esiste neanche lui. E il matrimonio monogamico anche è stata una cosa molto lenta nelle culture, in molte non c'è ancora, che indica la parità tra uomo e donna, la dignità del matrimonio. E l'uomo poteva fare quel che voleva, dice la donna è mia, ne prendo anche un'altra, e poi non mi va più, la butto via. E allora Mosè aveva fatto delle leggi per difendere, per tutelare la donna. Cioè per tutelare il più debole, perché le leggi dovrebbero essere fatte non per tutelare i più forti, guarda caso, come capita in qualche parte del mondo, chissà quale, più o meno in tutte, ma per tutelare il più debole. E circa la liceità o no di rimandare la donna, c'erano varie ipotesi. E c'era il comandamento del Deuteronomio che dice non commettere adulterio, vuol dire se con la tua donna e basta. Dopo però, se la donna non piaceva all'uomo, perché era sempre l'uomo che aveva il potere sul matrimonio, perché lui l'aveva comprata, era sua. Se la donna supponi non gli piaceva più, e vediamo quali possono essere i motivi, allora poteva divorziare. E c'erano varie interpretazioni teologiche. C'era il Shammai molto rigoroso, che la donna deve aver fatto qualcosa di molto grave, per esempio, commesso adulterio. Allora, mi sembra dover lapidarla in genere. Però in tempi più miti, magari semplicemente, se non si poteva provare adulterio, era un sospetto, poteva licenziarla. C'era Hillel che era molto più così, umano, diceva guarda, se la donna ti fa attaccare la minestra vuol dire che non ti vuol bene, e se non ti vuol bene tanto male lasciarla. Scusate, i teologi sono le tendenze da sempre. E c'erano invece gli esseni molto rigorosi, in nessun caso si può divorziare. Quindi che risposta poteva dare Gesù? E vediamo che risposta da Gesù.
Versetti 3 e 5. Egli rispondendo disse loro: cosa vi ordinò Mosè? E quelli dissero: Mosè permise di scrivere il divorzio, il documento di divorzio e rimandarla. Ma Gesù disse loro: per la vostra durezza di cuore vi scrisse questo ordinamento.
La domanda di Gesù è: cosa ordinò Mosè? E loro la risposta qual è? Non è l'ordine di Mosè, che sarebbe di che matrimonio resta, ma Mosè permise. Cioè c'è l'ordine e il permesso. C'è l'ordine per sé positivo è che il matrimonio in base alla somiglianza di Dio riporta maschio e femmina, quindi è fedele, è amore e resta interno. Loro però dicono no, a me mi interessa, quello lì ormai è chiaro che è così all'inizio, però c'è stato il peccato, c'è tutta la storia di mezzo, quindi ormai il matrimonio è quello che è, e allora bisogna essere molto concreti. E allora vedete il Deuteronomio 24, capitolo 24, versetto 1 e 4, ecco, dice, beh, insomma, se capita qualcosa, che non rimandi la donna così, ma lo dia libero di ripudio, in modo che si senta libera e possa così, cioè tutelare in fondo il diritto della donna, quindi vanno sul permesso. E la risposta di Gesù dice, sì, questo permesso non è volontà di Dio. Cioè, Dio permette delle leggi che siano un minor male, perché sta scritto nella Dio, per cui dobbiamo anche noi non essere fondamentalisti, cioè voglio dire, non posso imporre l'indissolubilità del matrimonio con la legge. So se è chiaro, che nessuna legge può imporre di amare. E chi fa così non ha capito chi è Dio, cioè è meglio che si faccia musulmano, anche se fosse cardinale, vescovo, tutto. Perché si distrugge il Vangelo, e che poi impone il Vangelo con la legge. Gesù a Cana ha trasformato l'acqua in vino, non il vino in acqua, la legge è l'acqua, il vino è l'amore. Però all'origine del divorzio sapere che c'è la durezza di cuore. La durezza di cuore, guarda caso, è propria degli scribi, dei farisei e degli erodiani, cioè delle persone potenti, e gli scribi e i farisei sono quelli poi persone religiose. Poi è proprio dei discepoli anche. La sezione del pane quando sono in barca non riconoscono Gesù perché hanno il cuore indurito. E ora viene fuori ancora questa parola, durezza di cuore. Ora, viene fuori nel capitolo sesto per la prima volta, quando si dice che Gesù guarisce la mano, c'era lì uno con la mano chiusa e la gente chiede, è lecito o non è lecito guarire il giorno di sabato? E Gesù dice, rattristato per la durezza del loro cuore, ecco, lo mette in mezzo, fa la domanda e lo guarisce, e decidono di ucciderlo. Cioè la durezza di cuore è la causa dell'uccisione di Gesù. E la durezza di cuore è la causa dell'uccisione di ogni rapporto per sé. Il cuore duro vuol dire proprio in greco per il cuore calcificato, cioè di pietra. È un cuore che non vive, è un cuore morto. Un cuore morto che esporta morte. Ecco, e i profeti cosa annunciano? Annunciano, vi darò un cuore nuovo. Per cui Gesù non è che viene a portare una nuova, la legge dell'indissolubilità, viene a darci il cuore nuovo, a toglierci la durezza del cuore, cioè a renderci capaci di amare. Quindi è un dono l'indissolubilità, non è una legge. Tant'è vero che poi nel matrimonio, nelle relazioni più strette, proprio esce tutta la durezza di cuore per sé. No, perché? Stando sempre insieme. Un conto è vedersi una volta alla settimana, oppure vedersi, sentirsi per telefono quando si ha voglia. Un conto è stare insieme nella quotidianità, dove davvero escono i limiti, le durezze, le fragilità, che devono diventare luogo di alleanza, non di scontro. Di soppressione l'uno dell'altro. Vuoi dire qualcosa?
No.
Allora andiamo avanti.
Versetti 6 e 9. Ma al principio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà il padre suo e la madre e si unirà alla sua donna e i due saranno in una carne sola. E così non sono più due, ma una carne sola. Ciò che Dio congiunse, l'uomo non separi.
Ecco, ora Gesù dice che cos'è il matrimonio? Dice al principio della creazione. Cioè Gesù viene a far sì che il matrimonio possa essere anche adesso come era nel pensiero di Dio, il principio. E qual è il pensiero di Dio sul matrimonio? Ecco, che il matrimonio non è che serve semplicemente per conservare la specie, perché l'uomo non è di nessuna specie, è immagine di Dio. Non è come l'animale che deve portare avanti la specie, addirittura prima dell'individuo. L'uomo no, perché ognuno è figlio di Dio, è un assoluto. Infatti quando si dice che Dio creò ogni animale secondo la sua specie, dell'uomo non si dice secondo la sua specie, ma immagine e somiglianza di Dio, il quale è una specie, è unico. Quindi non è che dobbiamo propagare la specie per sé. Il figlio è un frutto dell'amore, non è per conservare la specie perché è una specie animale che va protetta, perché così possono allevare i cani e i gatti, se no non saprebbero come fare. Non è neanche semplicemente il matrimonio il bisogno di aiuto, che si danno anche gli animali nel branco. Non è neanche la semplice incompiutezza biologica che prevede normalmente, o prevedeva una volta il maschio e la femmina, tra le poche case, le lumache e altre specie, per riprodursi. Cioè, il rapporto uomo-donna è immagine e somiglianza di Dio, del quale non abbiamo nessuna immagine se non questa. Perché l'uno non è l'altro, al di là di tutti i trans che oggi si possono fare, nulla contro nessuno perché ognuno è quello che è. Comunque, senza alterità, c'è Narciso al fonte che arriva in se stesso. Cioè, è l'altro che mi fa essere me stesso, l'altro da me. Negare l'alterità, la diversità dell'altro nella sua alterità, per sé anche biologica, è importante, è il principio della vita. E le cose materiali hanno sempre un valore simbolico per l'uomo, per comprendere. Quindi l'alterità, che è proprio l'attributo di Dio, che è altro, è santo, e l'altro è sempre altro. Però diventa il luogo della relazione, non che me lo mangio, come ha fatto Adamo. Voglio essere come lui, lo sei già, lo sei se ami, non se vuoi possederlo. Così la persona che ami non devi possedere, se la possiedi l'hai distrutta. Ti devi donare, che è un'altra cosa, come ha fatto Dio con noi, che ci ha dato l'essere, ci ha dato essere figli, ci dà se stesso, e noi abbiamo rapito, e va bene, e lui si dà ancora. Quindi la nostra immagine e somiglianza di Dio è iscritta in questa alterità che diventa relazione d'amore, meraviglia, lode, stupore. Si sveglia Adamo, prima era morto, si sveglia perché trova l'altro da sé, che lo fa essere se stesso. Perché uno è se stesso in relazione all'altro, all'altro è diverso da sé. E questa relazione non è mai fagocitare l'altro, sì, c'è la mattina religiosa che si mangia il maschio, non è? È necessità per le biologiche, credo, non lo so, forse. Ecco, da noi si fanno pure queste cose, ma non è necessità biologica e non è amore. Cioè l'amore è proprio, vedremo dopo, sono due, sono uno. Maschio e femmina, li creò, è proprio, non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli sia contro, cioè è irriducibile l'alterità. E un matrimonio dove non c'è alterità, dove per esempio vedi che sono in perfetto accordo, vanno sempre vestiti allo stesso modo, hanno gli stessi gusti, le stesse idee, non dura più di 7-8 mesi. Oppure perché uno si è sovrapposto all'altro talmente che l'altro è pregiato. Perché è proprio l'alterità che dà la vita, anche nelle relazioni. E l'accettazione del diverso da te che ti fa essere te. Se no tu vuoi essere tutto perché vedi una diversità, vorresti essere anche quella, te la mangi e non accetti te con i tuoi limiti. Quindi non accetti l'altro e invece di relazione di amore diventa relazione di aggressione o di difesa. Cioè l'antidio. E tra l'altro, finché nelle relazioni delle persone che incontri per strada ti guardi venendo a sbatterci contro, che non sia armato e non ci abbia il pippo quando passo qui dietro il mattino slegato e altre cose. Ma quando sei insieme giorno e notte e ci dormi insieme, dici, ovvio, non puoi vivere se pensi che mi aggredisce, mi uccidi. Cioè, è un atto di fede assoluto. E siccome la parola è molto equivoco, l'ho detto varie volte e lo ripeto, Sant'Ignazio non lo usa quasi mai se non alla fine degli esercizi spirituali, compone la parola amore in un trinomio. Il primo è lodare, il secondo è riferire, il terzo è servire. Cioè, l'amore innanzitutto è bocca, cioè loda l'altro. Lodare vuol dire essere contento che lui è lui così com'è. La lode è dell'altro, non di sé. Una cosa che ci si dimentica, anche nella coppia in genere, siccome si suppone che ci si ama, cosa si fa? Se il marito ha cucinato bene, perché mi tocca anche il marito, la donna dice niente. Ma una volta che fa attaccare giù la minestra, dice, fai sempre così. O si fa notare sempre l'errore, no? Sperando che l'altro si corregga, che è l'unico modo per litigare, perché vuoi correggere, capita sempre. Andando avanti migliora dei difetti, per cui non si corregge nulla. Può migliorare l'accettazione, questa sì. Va bene, rifece il maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna. Tra l'altro, dal punto di vista culturale, qui voi forse non vi accorgete, ma cosa vuol dire che uno se ne va da suo padre e sua madre e si unisce alla sua donna? Abbandona il clan per unirsi al clan della donna, quindi c'era il matriarcato quando ho fatto questo testo, quando è nato questo detto almeno. Che è la forma più vecchia probabilmente ancora di prima del patriarcato, poi gli uomini si sono ribellati adesso, fino a quando si arriverà alla parità. Ecco, lascia suo padre e sua madre, è importante, perché se uno non ha il coraggio di lasciare il padre e la madre, non diventa mai adulto, diventa uguale a suo padre e a sua madre, cioè uguale a Dio, perché può avere una relazione libera di alterità, di amore, che è fecondità, che è gioia, che è amore, che è servizio. Dicevamo innanzitutto è lode per l'amore, secondo dicevamo che è rispetto. Il rispetto dell'altro, senza rispetto, senza riverenza nell'altro, non c'è amore. Grande rispetto. Terzo è servire, perché l'amore non è servirsi dell'altro. Questo si chiama schiavizzare. No, è come il timore di Dio, cioè, conta molto. Se ami una persona, hai un rispetto solo per la persona, è altra da te, e ti fa essere te, nella sua alterità. E ciò che ti dà non ha nessun diritto, è un dono. Il suo esistere è il grande dono che ti fa esistere, e viceversa. E capite perché è un grande mistero? È addirittura immagine di Dio che è così. E del nostro rapporto con Dio, è veramente un sacramento il matrimonio. Qui una pausa sul sacramento. C'era un prete di Bergamo che aveva fatto una bella predica sul matrimonio, dicendo sul sacramento del matrimonio, e usava molto spesso la parola sacramento, poi alla fine della predica il sacrestano gli fa i complimenti, dice, è stata anche una bella predica, ma credo a me che sono sposato, il matrimonio non è appena un sacramento, è una cosa seria. Sì, è serio proprio, è l'immagine di Dio, credo a me, perché proprio essendo contro di te l'altro ti stana a uscire da te, cioè ti tira fuori dall'egoismo, ti costringe a essere come Dio in fondo. È chiaro che è il cammino di tutta la vita. Ed è chiaro davvero che è il grande sacramento, come dice Paolo negli Efesini 5,32, il grande sacramento è il matrimonio, è immagine del rapporto tra Cristo e la Chiesa e ciascuno di noi. Cioè immagine del rapporto che ha Dio con noi, di fedeltà costante, di accettazione assoluta. Per questo c'è il suo padre e sua madre, ed è importante, e si unirà alla sua donna. Guarda che parola lunga. Cioè si incolerà, sarebbe per formare un'unità, sì. Si unirà alla sua donna e i due, sono due, saranno in una carne sola, e questo io vuol dire la tendenza a diventare uno ma restando due. E per carne si intende la fragilità, la debolezza e il limite. Il senso della carne nella Bibbia è in contrapposizione allo spirito, che non ha limiti, la carne e la fragilità. La mortalità, il limite, ci definisce, che poi ci trasforma, da quando si nasce non comincia a invecchiare la pelle, poi tutto il resto. E quindi anche la caducità, anche la mortalità, la carne, ogni carne è mortale. Bene, e l'amore fa due nella carne, nel limite, anche nel male, nella fragilità, anche nell'amore. Perché l'amore è più forte di tutto. L'amore è quello che fa sì che il limite, invece che essere il luogo dove aggredisco l'altro, mi difende, diventa il luogo di comunione. Quindi è bello questo essere una carne, proprio la parola carne che indica il limite stesso, la fragilità, la debolezza. È lì che si trova l'amore, non nell'essere bravo. E così i due non sono più due, sono uno, ma sono due. Se resta sempre altro, però c'è è l'unità d'amore che esige la distinzione, crea l'alterità, ma forma un'unità che è la trascendenza stessa dell'amore, che è Dio stesso, che è lo Spirito Santo, è la vita di Dio in noi. Allora capite, Gesù dice: ciò che Dio congiunse, uomo non separi. Cioè Dio ci congiunge così. Quanti matrimoni sono congiunti così? Un po' alla volta, forse qualcuno. Tendenzialmente speriamo tutti dopo. Come vedete, non è una legge quello che Gesù dice, ma è il Vangelo. Il Vangelo è che possiamo vivere ora il progetto che Dio aveva fin dal principio. Che sia fatta in sua immagine, che possiamo amarci più degli altri come lui ha amato noi. Ecco, è importante allora leggere anche questo testo, non in modo fondamentalistico, allora ci opponiamo al divorzio, ci opponiamo alle cose, ci opponiamo al dico, ci opponiamo a quello, facciamo fuori tutti, vuole che noi bravi restiamo, se qualche cristiano sbaglia lo scomunichiamo o gli tagliamo qualcosa in modo che faccia bravo per dopo, non so. Dio invece non rispetta tutti. Però ci fa questa proposta, ci apre, è possibile vivere, però chiaro che per vivere questo dobbiamo darci anche i mezzi, perché la nostra società ci divide sempre di più. Il primo mezzo è il tempo, la comunicazione. Se il tempo è poco deve essere migliore la qualità della comunicazione, cioè non è facile, ecco. Soprattutto nella nostra società. Era più facile una volta quando in fondo a 40-50 anni più o meno si moriva e lavoravano in campagna il marito e la moglie, si diceva quando si vedeva subito e c'era un controllo sociale tale che non si poteva far nulla e poi al massimo c'era il divorzio all'italiana, sapevano come, ecco, c'era un film, basta uccidere la moglie per far uccidere la mafia, poi tu sei a posto, ti puoi sposare in chiesa. Ecco. Oggi nella nostra società invece viviamo proprio nella libertà, grazie a Dio. Allora l'amore davvero, il matrimonio si gioca davvero nella libertà. Quindi con maggiore responsabilità e bisogna darsi più strumenti, perché se non si sta insieme è chiaro che poi si diventa strani. Io ho conosciuto una coppia, stavo più vicino. Sempre andata benissimo la coppia perché lavoravano tutte e due in due fabbriche diverse. E poi a 65 anni va in pensione l'uomo, 60 la donna, ma aveva 5 anni di differenza, da insieme si trova in pensione e si guardano in faccia, hanno divorziato. passare il giorno insieme con tanti amici e amiche, tanti che si stava meglio. Può sembrare strano, ma poteva stare insieme fino a quando si vedevano solo la sera. E capisci, non è colpa loro, è stato davvero un tipo di vita molto alienata, nella quale neanche ti accorgi. Anche il tempo che si passa insieme, magari passa a vedere telenovela, è un suicidio intellettuale e morale. Sì, una volta era più semplice, quando si viveva molto di meno. Abbiamo messo la pensione a un'età che era l'età più o meno della morte, oggi invece viviamo anche sotto i 70, tranquilli. Andiamo avanti.
Versetti 10-12. E a casa, di nuovo, i discepoli lo interrogavano su questo e dice loro: chiunque rimandi la sua donna e sposi un'altra commette adulterio contro di lei, e se essa, rimandato il suo uomo, sposi un altro, commette un adulterio.
Ecco, credo che è molto chiaro il testo. Ecco, il problema è ciò che Dio congiunse, o quanti matrimoni sono così. E rompere il matrimonio per sé è una cosa molto seria, se è stato serio il matrimonio. E il matrimonio diventa serio progressivamente, insomma. E tra l'altro, e qui si vede che in casa, si muove la chiesa, i discepoli gli chiedono: ma allora? Allora Gesù spiega che l'uomo non può divorziare, e poi aggiunge: e neanche la donna. Questa è un'aggiunta posteriore, perché Gesù non poteva dirlo, perché in Israele la donna non poteva divorziare, era sempre l'uomo. Siccome però il Vangelo è scritto a Roma, dove poteva divorziare anche la donna, era scritto in greco, allora aggiunge: guarda che uomo e donna sono uguali. Quindi interpreta la volontà di Gesù, anche se la donna fa questo, vale lo stesso. Però vedete, non è una legge, e quando capitava poi nel Vangelo, questo non c'è scritto, perché è stato scritto all'inizio, che il matrimonio per sé non era fatto in chiesa per un motivo, non c'era la chiesa. Poi il matrimonio è di diritto umano, era il matrimonio civile soltanto, per cui il matrimonio civile valeva come matrimonio religioso, chiaro, è solo quello, il matrimonio anche civile, mica religioso. Cioè l'unione uomo-donna stabile che diventa immagine di Dio, forse è chiaro. Però capitava che uno era credente e l'altro non credente, bene, dice, se potete vivere la vostra fede anche con non credente, il non credente sarà salvato perché siete una sola persona, anche se non ci crede. Se vi lascia vivere, se non vi lascia vivere la vostra fede, potete separarvi e risposarvi. Quindi era il privilegio paolino. Sono tranquillamente, uno era credente, l'altro no. Però capitava anche che due credenti sposati, passano gli anni, anche per loro, all'inizio non era così, divorziano. Allora cosa capitava? Il divorzio era valido perché era civile il matrimonio, e il divorzio era civile. Allora, magari in genere era l'uomo che abbandonava, la donna restava nella chiesa, l'uomo per sé era scomunicato, per dirgli non puoi fare la comunione perché hai rotto la comunione, e si sposava civilmente con un'altra. Passati 8 anni che l'altro si era sposato, si era lasciato e si era risposato e voleva tornare alla chiesa, cosa faceva? Secondo voi? Doveva prendersi la prima moglie e ottenere tutte e due. Teneva la seconda moglie, che era quella del matrimonio civile, come la prima. Lo si riammetteva alla Chiesa col secondo matrimonio. Questo fino a quando nel VI secolo poi si è fatto, dopo il VI secolo, il diritto canonico e il matrimonio religioso. Quindi la pratica poi nella Chiesa col divorzio non è sempre stata l'attuale che abbiamo noi della Chiesa di Roma, perché anche la Chiesa d'Oriente riconosce il fatto, cioè che il matrimonio può far vivere. E chiaro però che l'intenzione di Gesù è che il matrimonio non fallisca. Ed è chiaro anche che, e da rivedere anche la prassi che abbiamo noi, è chiaro che è indissolubile il matrimonio. Indissolubile vuol dire che non si può sciogliere, ma se è sciolto vuol dire che era solubile, che non era matrimonio. Poi è intervenuto qualcosa che l'ha rovinato. Allora, se c'è il perdono di un killer della mafia, uno che poveretto ha pagato l'errore di sposarsi in modo sbagliato, che già è grave come costo, perché in genere non si sta bene se ci si separa, no? Puoi farglielo pagare ancora di più, il peggio di un assassino, cioè, quindi è da rivedere anche questo problema. E soprattutto direi da rivedere un'educazione al matrimonio, ecco, che non è che sia sufficiente vedere telenovela per educarsi al matrimonio, nelle varie pubblicità che si vedono in televisione. È necessaria davvero una forte coscienza di che cos'è il matrimonio e poi anche una capacità di coltivare la relazione, di dedicare tempo e di aiutarsi, perché certamente la società tende molto a dividere. Tant'è vero che l'educazione. Sì, anche sì. Sì, beh, l'unica che ne dà un po' perché gli altri, sì, però poi se ce ne parla di più, non è mai sufficiente.
Sì.
Sì, si tratta che prima si viveva in una cultura dove il matrimonio di fatti reggeva, adesso non regge perché la società è fluida. Allora davvero il matrimonio, se funziona, è veramente una bella testimonianza evangelica. E c'è bisogno di più impegno, se si dà. Sì. Non è un dato automatico. E poi non è semplicemente un contratto, che uno si è comprato la donna e l'altro si è comprato il marito. Cioè è davvero una relazione libera di amore, fedele, reciproco, che è la definizione della Trinità.
Ma per comprare era un baratto.
Dipende, c'è ancora adesso, visto il Caramoggio, basta 40 mucche che compri una donna e le migliori anche 300. Siccome le mucche sono poche, ma sembra arrivare le stesse mucche che fanno il giro. La sua principale attenzione è rubare le mucche. E quelle mucche dovrebbero fuggire a far 40 km. Sono grandi come capi, snelle e leggere. Servono solo come moneta pecunia, appunto.
Scambio, sì.
Bene, siamo un momentino di silenzio, rivediamo il testo e poi quello che il testo ci suggerisce.
E alzatosi di lì, viene nei confini della Giudea e al di là del Giordano. E di nuovo folle convengono attorno a lui, e come usava, di nuovo le ammaestrava. E facendosi avanti dei farisei lo interrogavano per tentarlo, se è lecito a un uomo rimandare la donna. Egli rispondendo disse loro, cosa vi ordinò Mosè? E quelli dissero, Mosè permise di scrivere il documento di divorzio e rimandarla. Ma Gesù disse loro, per la vostra durezza di cuore vi scrisse questo ordinamento, ma al principio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà il padre suo e la madre e si unirà alla sua donna e i due saranno in una carne sola. E così non sono più due, ma una carne sola. Ciò che Dio congiunse, l'uomo non separi. E a casa, di nuovo, I discepoli lo interrogavano su questo e dice loro: chiunque rimandi la sua donna e ne sposi un'altra commette adulterio contro di lei, e se essa, rimandato il suo uomo, sposi un altro, commette un adulterio.
Bene, sentiamo cosa il testo vi ha suggerito, vi ha fatto capire di importante per voi. È la separazione consensuale, ma se sposano un altro vuol dire che è duplice adulterio per sé, nella logica, cioè vuol dire che si rifiutano tutti e due. È meno drammatico per un certo aspetto, perché e per un altro è anche peggiore. Cioè, meno drammatico perché almeno si soffre di meno, che uno ripudiato, se resta attaccato, soffre come io, finisce in croce. Però è drammatico, vuol dire che nessuno dei due sa amare, ecco, per sé.
Però magari all'epoca era più raro, oggi più comune.
Certo? Sì. In genere era uno che lasciava, anche oggi capita spesso che uno che lascia e l'altro è tradito, e se due si tradiscono, vabbè, vuol dire che il matrimonio sostanzialmente neanche c'è. Mentre invece quando c'è da una parte...
Dio dice questo, ovviamente, no? Quando dice, se non in caso di concubinato.
Ecco, non si sa bene cosa intendesse lì.
Però da un caso.
Sì, se, esatto, se è concubinato oppure è prostituzione. Che allora è ancora più ampio, cioè se uno ti tradisce ha già rotto. E l'altra interpretazione, la terza, è che erano questa porneia, in greco c'è porneia che vuol dire cosa cattiva. Se non in caso di cosa cattiva, non si sa bene cosa sia, perché potevano essere anche le unioni illegali che invece c'erano in Grecia, poter sposarsi tra fratelli, no, allora ti devi separare. Quindi vuol dire o prostituzione, o concubinato, oppure quelli che nella Bibbia erano considerati incesti, invece nella cultura vicina non lo erano, o non erano correnti.
però direi un conto è il divorzio, come vedete, mentre Gesù parla di matrimonio che vola alto.
Se uno si può sbagliare, però...
certo,
questo è il problema.
Ma se non proponi l'obiettivo giusto non sbagli mai, purtroppo, cioè, sei tutto sbagliato, per cui propone l'obiettivo e bisogna puntare a quello, dopo quel che riesce riesce. Cioè, il bello è la proposta, direi, ecco.
Uno ci prova, ma il problema è che non sempre...
Se non riesce una volta, riuscirà l'altra.
E invece non si può.
No, beh, insomma.
Come sono adesso le cose, no?
Certamente è una cosa da rivedere anche tutte le chiese. Certamente è importante che il matrimonio sia monogamico e fedele, e altrimenti non è matrimonio. Cioè non... Dopo bisognerebbe essere, voglio dire, se uno è chiaro che si dice uno non buttarti dal terzo piano, se non ti fai male. Se uno per caso è caduto perché l'hanno buttato e vai a finire con la pistola se è sopravvissuto, oppure l'ukui, ecco, sembra che si vada lì con la pistola ad ammazzarlo, poverino, invece no, bisogna aver misericordia e curarlo. Quindi lasciando il principio che è indissolubile il matrimonio, quando è sciolto di fatto, ecco, perché è bene che non stiano insieme tante volte, anche perché se non anche... Tant'è vero che è molto facile adesso la dichiarazione di nullità. Aspetta una volta. Ci sono anche motivi psicologici che una volta non c'erano. Bastava però dire una bugia che non volevo una cosa, allora funzionava, perché c'era il vizio di forma, quindi le forme se è sbagliate, se non vuole figli o sono stato costretto, non ero pienamente libero. Ecco, oggi c'è molta anche l'incoscienza.
Sembra qui che la conoscenza di ciò che è la verità, la propria verità, è un presupposto importante per non cannare troppo l'obiettivo, diciamo prima. Cioè, questa proposta parte tanto dalla conoscenza di sé, prima che dell'altro, cioè di cosa si desidera come propria verità.
Cioè, se cerchi davvero la verità dell'amore, perché mentre invece c'è molta confusione anche. E tra l'altro chi è dentro neanche si accorge meglio chi sta fuori. Capitato di celebrare il matrimonio di cui ero sicuro che ero pronto a testimoniare che non erano validi, ma bisogna pure celebrare, perché sacramenti sono per gli uomini. Se per caso funziona, che so io. Però era chiaro che non funzionava. Infatti poi li dichiarano nulli, però...
In quel caso è una preparazione un po' più approfondita...
E non basta, perché c'è la libertà dell'altro che vuole sposarsi, è meglio che si sposi in comune, di fatto lo consiglio.
Questa è più bella in chiesa.
Ah?
La festa è più bella in chiesa.
Sì, poi se uno è credente, poi le zie, le nonne, non ti lasciano. Poi anche la parte credente ci tiene giustamente, l'altro la seconda, ma magari non. Qui bisogna essere molto liberi, anzi. Quando c'è dubbio, no, non fate il matrimonio religioso, perché è quello civile, poi dopo. Dopo capitano le cose più buffe, che ho conosciuto una coppia che si era sposata in Italia civilmente, grazie a me. Ha divorziato, ma tutti e due in America si sposano con altri, chiaro, perché ha divorziato. Poi dopo 8 anni sono sposati qui tra di loro religiosamente.
Ma è possibile, fare una cosa
sì. ed era anche senza nessuna dispensa, perché erano tutti e due matrimoni civili, hanno scoperto che in fondo il matrimonio più vero era il loro primo, ecco. Sì, un po' travagliato direi come matrimonio. Comunque è bello davvero avere un'alta concezione del matrimonio e della relazione, che è molto bella. Sapere che è un sacramento dinamico come il battesimo, non è che una volta che hai versato l'acqua in testa sei a posto, tutta la vita è un'immersione sempre più profonda nell'amore. Così il sacramento del matrimonio è un sacramento che si fa tutta la vita. Quando si smette è finito il matrimonio.
Ma l'inizio arriva sempre più tardi, il motivo?
No, l'inizio è l'inizio, ma deve camminare sempre, perché l'amore è come la luna, o cala o cresce, quindi deve crescere, se non cala e poi scompare, quando comincia a calare scompare, dato che la vita dura una luna.
Spostato molto più in là nella vita.
Ah, anche questo, sì.
Soprattutto adesso.
Spostata anche la vita però più in là. Oltre che il matrimonio. Tra l'altro sposarsi tardi c'è anche la difficoltà di adattamento, più forse, però ne ha anche.
Però c'è la maturità.
Ah?
Però c'è la maturità.
Esatto. Prima c'è l'incoscienza, che va anche bene. Se tutto va bene purché funzioni. Tutto va bene purché funzioni. E perché funzioni non è tanto come inizia, anche se sì, qualche volta si vede che l'inizio è sbagliato. Quindi fallirà e quindi si può anche dichiarare nullo, se almeno uno l'ha osservato può testimoniarlo, mentre invece proprio suppone che inizi normalmente bene, il problema è come mantenerlo, come darsi i mezzi, perché è una vera ascesi, è come la vita religiosa, se vedo una sorella che io sono frate, un gesuita, cioè una relazione c'è se la coltivi. Se non la coltivi scompare, anche quella con Dio. Che...
Ma anche un'amicizia così.
Anche un'amicizia, ma però chi se frega tutto sommato.
Sì.
Ma con uno con cui vivi, se ti diventa estraneo, cominci a odiarlo.
Ritornare al suo problema dall'inizio del matrimonio, e sempre per la donna c'è una questione biologica.
Sì, d'accordo. L'uomo è questione di testa, che non è mai maturo.
A me colpisce molto,
ma passa dalla mamma alla moglie, quindi è sempre protetto.
Dicevo, a me colpisce molto l'enormità che l'enormità della dignità che Gesù ci racconta per noi stesse. Ci racconta una relazione straordinaria in cui possiamo abbandonare quello che era l'unica dignità della persona allora, il clan, e andare da un'altra parte addirittura per vivere una cosa che è grandissima. Dopodiché sono terrorizzato al pensiero di metterla in pratica, ma non è nient'altro, voglio dire, che il terrore che mi prende tutti i giorni a pensare a qualunque relazione, anche poi, come dire, che duri di più o che duri di meno, che sia più pervasiva nella mia vita. Mi spaventano anche le relazioni di lavoro con gli amici, se solo per quello, perché poi alla fine è sempre complicato accettare se stessi, accettare gli altri, vivere il limite come luogo dove possiamo essere veramente noi stessi accettati. Comunque è magnifica, cioè è una pagina divina.
Però tra l'altro, stando a Paolo, quando dice, guardate, state nella condizione in cui siete, dice, se uno è sposato, continua a essere sposato, se uno non è sposato, faccia anche se, a meno che brucia, allora si sposi pure. Perché dice, ciò che conta è un altro, c'è l'avventura dell'amore in fondo. Quella del matrimonio è un'avventura, e quella del celibato altrettanto e anche di più. Dice, anzi, vorrei che tutti foste come me, perché amereste Dio col cuore indiviso, che alla fine saremmo tutti così. E chiaramente il vantaggio del celibato è notevole, perché sai, l'altra parte non ti rompe, è tollerantissimo, non l'ho mai neanche visto. Ciò che è misericordioso all'infinito, vi dà da vivere, vi rispetta, è un buon partner. Però se non ti impegni seriamente, rischi di essere il perfetto egoista, perché almeno se ti sposi con uno ti costringe a uscire dall'egoismo. No. A me è capitato, vivendo ormai da più di 30 anni, vita religiosa, in comunità, vicino a delle famiglie, è bello vedere come proprio capisco bene il celibato e il regno dei cieli, vedendo le famiglie, come si vive la stessa cosa, nella diversità. È lo stesso impegno, in fondo. Ognuno secondo il dono che Dio gli dà. È come l'uno proprio fa da specchio all'altro. Non sono altra cosa, ecco. Sono tutte e due vocazioni. Evocazioni all'amore e vocazione a essere come Dio, ecco. Perché Dio è amore e amando si diventa come Dio, ecco.
Comunque una responsabilità di fare il celibato, perché il Signore dice non è bene che l'uomo sia da solo, quindi non può essere una scelta negativa, una scelta di non fare e di fare qualche cos'altro.
Bene, direi, il testo lavori ancora in noi, restano molti problemi aperti, anzi tutto, perché... però mi sembra che è bello vedere la proposta che Gesù fa, che non è semplicemente la proposta di una meta così astratta, ma dice, ecco, ciò che era in principio, le parole del Vangelo, comincia, principio del Vangelo, cioè questo principio c'è già, ed è possibile, ed è il dono che ci fa. Che esige camminare come ogni dono, esige poi la responsabilità di gestirlo. E in fondo anche la nostra felicità nella vita si gioca proprio nelle relazioni. E nella relazione più stretta, poiché è quella di coppia, che poi ha influenza poi su quelli genitori figli, figli genitori, quindi è un pochino anche la testimonianza vera che riceviamo, la riceviamo attraverso le persone che si amano. Va bene, possiamo dire un Padre nostro, chiedendo al Signore che viviamo da figli e da fratelli e che sappiamo amare. Padre nostro,
che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male.
Bene, arrivederci settimana prossima.